Bene, ben trovati di nuovo nel pomeriggio di Maracanã. Un saluto a tutti voi, 331-8200-213 per i vostri messaggi. In studio come sempre Stefano Impalomeni. Ciao Stefano.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanã a tutti, eccoci qui.
Naturalmente Stefano, andiamo avanti nella nostra trasmissione. Mi dai, c'è il nostro amico in collegamento, tra poco abbiamo anche un altro collegamento insieme per ritornare un po' sull'analisi delle partite, ma mi dai un attimo un audio proprio per sentire il nostro...
Ragazzi, Andrea da Vicenza. Sì. Io il VAR lo terrei solo per le situazioni oggettive come quella del fuorigioco oppure del gol non gol, e poi lo toglierei del tutto e lascerei a discrezione delle squadre due chiamate per tempo solo se pensano di aver percepito in un dato momento della partita un grave errore e basta. Poi se, anche se ci fossero degli errori ma le squadre in campo non se ne accorgessero, io lascerei comunque la scelta a discrezione dell'arbitro. Ciao a tutti, sempre forza. Ciao a tutti.
Ciao, grazie. Dammene un altro ancora.
Allora. Buongiorno Maracanã, saluti da Alessandro. Allora, io penso che il problema degli errori arbitrali, protocolli, quanto non se ne dica, sia proprio un problema culturale dello sport calcio, perché gli errori avvengono in tutti gli altri sport, ma non ci sono né professionisti che parlano così, non ci sono giornalisti, non ci sono città intere che fondano un'intera comunicazione sul vittimismo tra nord e sud. Cioè, io basta, veramente basta, non ce la faccio più a sentire determinate cose, perché se chiedi anche a un tifoso del Napoli, e parlo da loro concittadino, se il Napoli abbia mai ricevuto un favore arbitrale, ti diranno di no, che è sempre tutto contro di loro. E da questa vortice di polemiche non ne usciremo mai.
In un certo senso è vero, ma io l'avevo detto,
ma noi abbiamo sempre detto che Maracanã,
ma il VAR non avrebbe,
c'è sempre
mai
un uomo che spinge un bottone, richiama o decide all'ultimo, no? E se siamo in quattro o sei da solo, mi dici la differenza? Associazione,
da solo. Michael Cuomo è con noi. Ciao Michael, ben trovato.
Ciao Michael.
È un piacere, buon pomeriggio, ben ritrovati.
Ben ritrovati.
Grande Michael.
In attesa di un altro collegamento con insomma un ex calciatore, mi fa molto piacere, tra poco lo dovremmo avere. Michael, ti posso chiedere un punto sul Milan, no? Perché insomma prima ne abbiamo dibattuto tanto con Stefano nella prima parte, anche col direttore Ravezzani, con Mimmo Cugini, insomma. L'esperimento, noi qui abbiamo fatto il titolo rimandati, ma secondo me possiamo mettere pure bocciati sotto. Non so se questo del Fantastici 4 sarà un esperimento da replicare, ecco.
Ma io dico che in una situazione di incertezza che non tocca soltanto l'aspetto calcistico e quindi fisico e tecnico e tattico, ma soprattutto tocca l'aspetto mentale, comportamentale di questa squadra, azzardare sbilanciando le forze e quanto di più rischioso ci possa essere. Noi ieri abbiamo tutti approcciato a questa serata tenendo conto di questo rischio, pensavamo potesse essere fosse un rischio calcolato dovuto alla differenza di tasso tecnico tra le due squadre, perché non è che oggi diciamo che il Feyenoord è più forte del Milan, ma diciamo che il Milan non è stato all'altezza della sua storia in una serata come quella di ieri, e quindi direi che oggi il Milan debba ragionare su tanti argomenti molto più importanti, prioritari, primari, rispetto a quello del facciamo in modo che questi quattro giochino insieme. Anche l'allenatore deve mettere da parte il suo, diciamo così, la sua preferenza, il suo ego, se vogliamo, di provare a farci stare dentro tutti. Deve sceglierne uno tra Leao e João Félix, e io dalle ultime mosse temo che la scelta vada su João Félix e quindi a discapito di Leao, e ricominci il lavoro di ricerca di equilibrio di questa squadra, perché l'equilibrio al Milan manca su tutti i fronti,
su tutti i fronti. in campo e fuori, potremmo dire. Stefano,
sì, è stato molto elegante,
però sì. Una precisione. Massimo Donati. Massimo, ciao, buon Massimo. Pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
Il clima è bello acceso, Massimo, come puoi immaginare. No, ci scrive un ascoltatore, dice: mi piacerebbe fare un giochino, visto che Milan e Juve, Lazio, Fiorentina giocano con il 4-2-3-1, mi piacerebbe fare un confronto tecnico sui singoli a centrocampo in su, da centrocampo in su. Io tutte queste superiorità del Milan sui singoli che narrate non le vedo francamente.
Ma insomma, il Milan ha giocatori forti. Poi qualità magari, sì, magari mette l'insieme parecchie è stata costruita forse un po' maluccio, possiamo dire, no? Però sono tutti giocatori forti dalla metà campo in su, averceli, no?
Il problema è poi
possiamo
giocare,
possiamo discutere di Leao, è vero che ci fa arrabbiare, irritare, però insomma un giocatore, no, potenzialmente poi
come no,
formidabile.
Il problema è metterli
insieme. Jimenez non è forte, Pulisic non è forte, Joao Felix non è forte, cioè hanno Abraham, però... Jovic, Camarda, c'hanno 750 attaccanti, mi dirai che forse scarseggia qualcosa in mezzo al campo, tipo giocatore, ecco la Donati, un giocatore con, voglio dire, quantità, qualità, tattico, che si sacrifica, legge bene le traiettorie, interpreta bene la partita. Al Milan manca un'interpretazione, diciamo, consentimi il termine, cioè proprio basica, della fase di non possesso in mezzo al campo. Cioè è una cosa che è incredibile, e non la riuscite, non la riesce a trovare, anzi adesso con Jimenez, ripeto, è Musa, sta cercando di mettere un po' le toppe. Io però ma come fai con Teo Hernandez che spinge, con Reinders che più attacca che difende, non sa difendere Reinders, Marco, la fase di non possesso non è roba sua, dai, su. Quindi ce n'hai sei. Aspetta. E con chi difendi?
Esatto. Un attimo Michael, fammi sentire anche Massimo Donati che ne pensa di questo discorso, su questa mancanza di equilibrio del Milan, che ieri insomma si è vista, ma io direi non solo, perché poi anche l'atteggiamento sono mancate più cose. Massimo.
Ma credo che sia abbastanza semplice, bisogna attaccare e difendere tutti assieme, cioè non posso pensare che gli attaccanti forti, giocatori avanzati che ha il Milan, ma qualunque squadra, possano pensare solo alla fase offensiva, poi perdo palla e se la vedono gli altri, no, bisogna andare avanti e indietro tutti assieme, cioè ormai nel calcio di oggi, ai ritmi che ci sono oggi, bisogna correre avanti e indietro, perché se no le squadre fanno fatica, si viene a mancare quell'equilibrio che ho sentito poco fa, giustamente, che è fondamentale, se no si prendono imbarcate tante, come è successo ieri sera. Quindi perdo palla, Leao perde palla, deve rientrare forte, o Joao Felix la stessa cosa, ma perché il calcio ormai va in quella direzione, c'è tanto agonismo, tanta corsa, e se no con le squadre che corrono tanto, che mettono tanta intensità, si va in fatica, io la vedo così.
Sì, aggiungo Massimo, poi non è giusto quello che dici tu, però a me sembra che Leao sto discorso non gli entra in testa, tu puoi ragionarci quanto ci pare, sì, ma no, che lui possa tornare indietro,
molto difficile.
Io la vedo complicatissima.
Ti posso dire una cosa?
Io vi dico che sì. L'Inter ha vinto Eto'o, la Champions, sì, con Eto'o che faceva il terzino,
ma lei dipende dal calciatore, però
dipende,
Massimo,
dalla disponibilità. Massimo, tu hai giocato grandi campioni, dipende, allora, mi sembra che Leao allora, qui non
allora,
ci siamo.
Se la squadra riesce a sopportare che 1/2/3/4 giocatori non rientrano e poi riescono a vincere partite, allora va bene, ma se la squadra non lo sopporta, o se gli va bene una partita sì, una partita no, una partita così,
ma così sai, Massimo, il rischio è che ne vinci due, ne perdi tre con i fantastici quattro.
Esatto.
Poi arriva
però
Iron Man ti fa secco,
sta al mister trovare la soluzione per magari farle giocare un po' prima, un po' dopo, tanto ci sono talmente tante
esatto
partite.
È quello che dicevamo prima. Esattamente, Massimo, sono d'accordo.
Cuomo, stavi dicendo, aggiungendo qualcosa?
Sì, perché prima mi stavo intromettendo inopportunamente nelle vostre analisi, che sono teoriche e le condivido tutte. Io il Milan lo seguo e vado più sulla pratica, che semplifica il tutto e ti fa dire, ma come fai a non arrivarci? Ma non noi, chi poi è deputato a fare...
Allenatore.
L'allenatore, certo. Scusate, il Milan negli ultimi anni, e faccio e tocco prima un aspetto calcistico e poi un altro comportamentale mentale. Il Milan negli ultimi anni ha avuto Kessié come trequartista e ha vinto il campionato. L'anno dopo, quando il Milan perde Kessié, il Milan rimedia, Stefano Pioli rimedia con Krunic,
vero,
che non è un numero 10 come intendiamo noi il numero 10, un po' vecchio stampo, no? Joao Felix, oggi il numero 10 come Joao Felix, ballerino, bello da vedere esteticamente, ce ne sono sempre meno. Purtroppo a discapito, credo, della bellezza del calcio, ma sicuramente a favore di una concretezza sul campo e di un nuovo modo di interpretare la tattica. E quindi il Milan negli ultimi anni ti ha detto che da Kessié in avanti quando non c'è stato il centrocampista lì nel ruolo di equilibratore dietro la punta, ha sempre fatto fatica. Il Milan aveva Brahim Diaz e andate a vedere quante volte Stefano Pioli allargava Brahim Diaz non avendo ancora Pulisic.
Quindi, venendo adesso, qual è la soluzione a tuo giudizio?
Deve starci Reinders in quella posizione. Reinders dove l'abbiamo visto ieri è un Reinders sprecato, perché deve stare aggrappato lì dietro, perché deve fare il doppio della fatica. Milan deve allenarsi con Fofana e Bondò, deve giocare con Reinders trequartista, deve far crescere Bondò che arrivi a un livello con cui...
Aspetta, fammi sentire anche se sono d'accordo sia Stefano o Massimo.
No, Michael...
Tu sei d'accordo con questa...
Sì, ma Michael, sai qual è il discorso? Ne parlavamo pure prima, sono d'accordo con quello che dici, cioè voglio dire... ha trovata Di Pioli con Krunic, cioè, l'allenatore non aveva Gimenez, Musa, cioè, io ho sempre detto deve identificare, poi scegli tu Michael gli uomini, un precariato di lusso che possa sostenere le stelle 4 non possono giocare in questo momento storico almeno. Cioè, se tu vuoi attaccare l'obiettivo della Champions League non puoi giocare con questi 4, perché vinci 2 partite e ne perdi 3 e non ci arrivi.
Sono d'accordo. Quarto,
allora il percorso è più faticoso, anche più brutto a vedersi, difficile anche da commentare perché ci saranno anche partite brutte. E questo qua con Musa, Gimenez, poi anche voglio la variante Reinders che magari può sostituire Joao Felix, però centrocampo Bondò, bisogna, Bondò dal Monza al Milan è un bel salto. Quindi devi andare sul sicuro, mi sembra che Musa e Gimenez abbiano intercettato il Milan.
Esatto.
Perché sono due giocatori di grande personalità, di grande quantità.
Massimo?
Ma sì, può essere anche questa una soluzione. Ripeto, il mister vive i giocatori tutto il giorno, quindi ieri si è puntato di giocare la partita in questo modo, ha fatto le sue valutazioni. Però è un dato di fatto che anche ieri sera l'equilibrio è mancato. Però sta a lui adesso trovare delle soluzioni. E una può essere quella che ho appena sentito, può essere magari far sì che i terzini vadano qualche volta di meno, perché sai già questi giocatori offensivi, Reinders gioca in mezzo al campo e si butta pure lui, Hernandez che va, dietro chi ci rimane, prendi imbarcate, però la soluzione va, cioè il mister che la deve trovare è quella che abbiamo detto prima di far giocare un po' di giocatori, poi far subentrare gli altri, poi la partita dopo entrano questi, tanto le caratteristiche più o meno ormai sono quelle, no? Dei giocatori, ma serve solidità, senza solidità si fa fatica. In tutto ciò poi ha preso un gol anche sull'infortunio del portiere.
Magliano, è vero, sì.
Quindi adesso quando si perde si sfascia tutto, ma non è sempre così, ecco.
Senti Massimo, invece ti posso chiedere che cosa è mancata all'Atalanta ieri sera?
Ma l'Atalanta ha fatto molta fatica la prima mezz'ora, perché il Bruges andava forte, giocava tutto un tocco, due tocchi, molto veloci, molto rapidi. L'Atalanta non era brillante come al solito, Ederson è l'esempio più lampante, che ha fatto molta fatica, che di solito lui è un giocatore straripante. Dopo è riuscito a sistemare un po' le cose, è rientrato in partita e poi appunto ha avuto la chance di vincerla con Samardžić, che ha avuto una palla davanti al portiere, e poi quel rigore lì assurdo che gli è stato dato gli ha rovinato la partita in sé, però per il ritorno c'ha ottime chance, e che deve sbollire sicuramente la rabbia per quello che è successo nel finale della partita.
Cosa ne pensi delle parole di Gasperini? Prima le abbiamo commentate molto con Stefano e gli altri.
Totalmente d'accordo, ha fatto una disamina perfetta del tutto, e il calcio è un gioco di contatto. Se giochiamo a calcio senza contatto non è più calcio ed è anche brutto. Si fa altro se non si può allargare le braccia, se non si possono fare tante cose. Però anche qua il sistema VAR non VAR va sistemato, anche per i falli di mano, qualche fallo di mano è rigore, qualche fallo di mano non è rigore, non si capisce più niente, e quindi bisogna aggiustare questa cosa, se no ci sarà sempre gente arrabbiata, o da una parte o dall'altra qualcuno si arrabbia sempre.
Sì, ne abbiamo parlato tanto con Stefano prima e anche con il direttore Ravezzani, con le cugine, abbiamo approfondito, toccato questo tema. Qualcosa va fatto per, diciamo, non so, snellire le regole, oppure
Marco, ognuno di noi pensa di avere la verità.
Alla fine c'è sempre un uomo che decide, esatto, c'è poco da fare.
Se siamo in confusione, cioè loro che non devono esatto, stare meno in confusione rispetto a noi.
Esatto,
ecco,
esatto, esatto.
La stanno generando parecchio.
Assolutamente. Siccome tra poco ci fermiamo, voglio chiedere sia a Massimo che a Michael, poi con Stefano abbiamo un blocco dove approfondiremo questa situazione qui. Volevo chiedere, Massimo, guardando la prossima giornata di campionato tra Napoli e Inter, chi rischia di più?
Ma rischiano tutti, nel senso che le partite ormai sono tutte insidiose, poi con le squadre che appunto giocano anche le competizioni europee non si sa come arrivano poi la domenica mentalmente, fisicamente, quindi ci sono sempre tante incognite, no? E poi ci si aspetta che magari il Napoli pareggi con l'Udinese, come mai ha pareggiato con l'Udinese, ci sta, come ci sta che l'Inter abbia perso con la Fiorentina una partita 3-0. Sono cose che capitano, è logico che quando manca poco poi alla fine del campionato bisogna sbagliare il meno possibile, e chi sbaglierà il meno possibile vincerà, è semplice la cosa, però ci sono tanti fattori, no, che per come si arriva la domenica, poi tante partite da affrontare, poi 3 giorni dopo sai che è un'altra partita importante, tante cose che poi possono determinare anche risultati, però dirti chi rischia di più di meno non te lo so dire. E anche l'Atalanta gioca contro il Cagliari, è una partita facile? No, non è facile, sono tutte partite difficili e complicate che si possono mettere bene dopo 5 minuti, come si può fare una fatica incredibile per portarla a casa.
Ma in quella zona però... lì dove si c'è questa disputa zona Champions, c'è una squadra o due squadre dove tu dici queste possono arrivare fino in fondo?
No, secondo me è un po' lo stesso discorso.
Allo stesso livello tutte, dici?
Sì, più o meno... ci sono troppe variabili, no, per dare dei favoriti adesso.
Uomo?
Per me rischia di più il Napoli. Per me rischia di più il Napoli perché dopo 2 pareggi, 4 punti persi su 6 disponibili nelle ultime 2 partite, se non fai risultato pieno contro la Lazio, dopo appunto questo ruolino minima negativo, dopo l'infortunio di Neres, magari con l'Inter che batte la Juventus a Torino, e questa sarebbe un'iniezione di fiducia importantissima per la squadra di Inzaghi, e per il Napoli sarebbe un durissimo colpo da digerire. Quindi chi ha più da perdere in questo fine settimana secondo me è il Napoli, che deve far fronte sia mentalmente, quindi sui nervi, sia calcisticamente, quindi sul campo, di quella che era l'unica situazione che davvero tu dicevi a mercato chiuso non deve succedere, cioè l'infortunio di Neres, e invece proprio questo è successo, e adesso devi inventarti qualcosa, devi gestirla e devi stare calmo. Sono molto curioso di ascoltare Antonio Conte, ma ripeto, secondo me è un weekend dove ha più da perdere il Napoli.
Sei d'accordo, Stefano?
Baso con quello che ha detto Massimo, è veramente difficile, Marco.
Poi individuare chi rischia di più in questo turno?
Tutte e tre, secondo me. 3 partite difficili, diverse. Atalanta adesso, sai, poi ti porti dietro. Dopo una partita di Coppa, riporti non soltanto il risultato, il nervosismo, ci ripensi, magari ti affronti con un po' di ansia negativa, ti avvicina alla prestazione, magari pensieri cattivi, negativi, Cagliari magari tiene, non riesce a sfondare. Poi Lazio-Napoli, Napoli ha detto bene Michael, forse rischia di più rispetto paradossalmente all'Inter, la Juve però viene da 3 vittorie consecutive, ha giocato una partita, l'Inter recupera un sacco di giocatori, potrebbe essere un turno favorevole all'Inter, ma non ne sono certo, insomma, capisci? Perché poi la Juve c'è questa rivalità, insomma, si farà valere, gioca in casa, sono partite toste. Il Napoli magari sta lì ridotto in difficoltà, come dice Massimo, poi un episodio, una cosa, non hai Neres, però è qui che si vincono i campionati. In questo momento di difficoltà magari piazza la prestazione, però la Lazio sembra debordante in questo momento, quindi quello che ha detto Michael è quello che mi avvicina più, o no, alla considerazione che potrebbe essere un turno favorevole all'Inter, paradossalmente.
Sì, poi dopo torniamo sul Napoli perché ci sono alcune indicazioni che arrivano. Voglio chiudere con un pensiero di Massimo Donati proprio in chiusura. Massimo, Porto Roma questa sera, primo round di questa gara. Pensiero su questa partita, una Roma che dovrebbe giocare, almeno abbiamo raccolto un po' di informazioni prima, tutti i big, c'è il dubbio Pellegrini che va ancora verificato se giocherà o meno lui oppure farà un'altra scelta Ranieri.
Ma la Roma credo che abbia preso una buona direzione, no, su come proseguire questa stagione, sul come andare avanti, no? Adesso hanno trovato un buon equilibrio di tra prestazioni, no, tra tutti i giocatori, sono abbastanza in fiducia. Però big o non big, andare a giocare lì è sempre un problema, perché sono campi difficili da affrontare, sai, squadre che giocano bene, poi quando trovano un'italiana danno sempre molto di più di quello che magari potrebbero, quindi sono partite di coppa difficili, però la Roma, se la Roma può fare bene senza dubbio, è logico che va ragionata sulle due partite, quindi senza farsi prendere dall'ansia, dal panico di vincere per forza stasera, bensì
gestire
bene, reggere bene l'urto di stasera, sì.
Bene, Massimo, noi ti ringraziamo tanto per essere stato con noi. Grazie a Massimo Donati.
Buona giornata, grazie. Ciao.
Grazie anche a Michael Cuomo per essere stato con noi. Michael, buon lavoro.
Grazie a voi, buona continuazione.
Grazie, un abbraccio. Noi ci fermiamo, facciamo un break perché poi adesso avremo un altro capitolo insieme a Stefano Impallomeni e altri due amici. State con noi, torniamo.